immerso in una pozza lunga un temporale. Batteri e tremiti, vaccini nuovi attesi, forza al gusto di maiale, gelato senza un cono ad un termosifone, leghi brividi, coraggio restano tre mesi dal risveglio, bruci farmaci. Sole timido, ad albergare un cielo spento, grigio e pallido. Non che a Milano sì, sia visto meglio, ma il suono sordo dei tuoi passi in mezzo a foglie morte da dei giorni gonfia le tue tasche. Preghi che il freddo poi passi e speri che il mondo non finirà, anche se piove da tre mesi e parli, coi piedi accompagni i balli, ma sola non danzerai dalle balere, l'amore freme. Gli altri danzano, la fisarmonica intrattiene i canti nella pioggia, lei spegne le sue ansie fra le insegne che luccicano da lontano, mentre un uomo sfiora la sua mano, vuol ballar. Signora, preghi che l'uomo non scherzi e specchi, e ciò che i capelli tuoi, tre fuochi anziani e le coppiette, preghi che il freddo poi passi e speri che il mondo non finirà, anche se piove da tre mesi e parli, coi piedi accompagni i balli, ma sola non danzerai dalle balere.
E siamo qui allora con Cesare Livrizzi, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, dopo Dall'altra parte del cielo del 2012, uscito per Zone di Musica, torni con questo Milano non contiene amore, ma ti chiedo come ti avvicini alla musica?
Ma la musica nasce, la mia musica nasce prima di tutto dall'odio per la musica. Nel senso che quando si è bambini è come se l'esterno ti insegnasse a non piangere mai davanti alle persone. Io ho conosciuto la musica perché mi dava una sensazione emotiva così forte da costringermi a piangere, quindi mi costringeva magari durante le cene davanti al festival bar, il mitico festival bar, a chiudermi in bagno ogni tanto perché non riuscivo a sostenere la musica, e da lì in poi mi sono appassionato perché era qualcosa di così forte che, certo, avendo un pianoforte a casa, avendo poi una chitarra, mi ha costretto a essere seguita.
Ecco, e quanto è importante per te scrivere e cantare in italiano rispetto al tuo approccio alla musica? Quanto conta?
Ma cantare in italiano è una cosa non nuova, ma che è nata dopo la conoscenza con Lucio Dalla. Cioè, a 19 anni mi sono piazzato davanti allo studio di Lucio Dalla, mi sono manifestato come un cantautore come lui, e scrivevo ancora in inglese, e lui, avendo apprezzato parecchio già la mia scrittura in inglese, mi ha detto: "Vabbè, in Italia devi cantare e scrivere in italiano". In realtà la scrittura è sempre nata da quando ho iniziato a suonare realmente uno strumento, quindi la chitarra a 15 anni. Ho iniziato subito a scrivere le prime canzoncine. L'italiano è fondamentale perché comunque ho iniziato a esplorarla come lingua, poi essendo figlio di professore di italiano. Avevo anche delle buone spalle, delle buone basi a casa mia. E
Ecco.
l'italiano è la lingua più bella che conosco, rispetto all'inglese la trovo anche più ricca, anche per le
Ah, sì.
conoscenze che ho di inglese, visto che l'ho studiacchiato parecchio.
E da dove inizia allora il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Single di Stabagno. La prima canzone, mettici che sono comunque molto 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 prolifico, quindi scrivo tantissimo, cestino tantissimo. Single di Stabagno è la prima canzone del disco che fin da subito ho voluto incidere, perché la trovavo finalmente una canzone ironica, perché in realtà è molto facile, è una critica che mi è sempre stata fatta quando ero piccino, che ero troppo malinconico, troppo triste, quindi tutta questa tristezza si disperdeva e quindi un disco totalmente triste comunque non aveva dei picchi emotivi, perché poi era come un encefalogramma piatto, non dava nessun senso perché era tutta indistintivamente triste. E Single di Stabagno nasce da una considerazione di un bassista che mi ha detto: "Tu sei molto ironico, molto simpatico, perché non inizi a scrivere anche secondo questo tuo istinto e anche iniziando a utilizzare gli accordi maggiori, non necessariamente minori e malinconici". E Single di Stabagno è stato un po' uno spartiacque con tutto quello che c'era prima, quindi probabilmente l'inizio del disco vero e proprio è stato Single di Stabagno, sia a livello di considerazioni musicali e formali, sia perché la vita del lavoratore precario è una vita che mi appartiene ormai da 11 anni a questa parte, quindi è un buon inizio per iniziare un disco che parla di difficoltà nei legami e difficoltà nella precarietà continua, quindi Milano non contiene amore come un amore che non dura mai. Quindi tante tante considerazioni che con Single di Stabagno avevano un buon inizio sicuramente.
Ecco, poi insomma il ritmo ubriaco di In alto i medi sembra imbrigliato, ma l'invito a fregarsene dalle troppe forme di rispetto, insomma, porterà a sfogare la propria rabbia in una risata, come viene fuori.
È quello, ma è anche una critica per la mediocrità, cioè da una parte sì, c'è questo In alto i medi ripetuto, gridato, dall'altra non so se hai presente, sì, sicuramente l'avete presente la canzone di Tenco, scusami, la ballata della moda, in cui c'è questa risata che io cito nella canzone, cioè il protagonista che ride delle mode, però in realtà poi è dentro e non ne può fare a meno dell'acqua blu. In alto e medio è un po' una critica della medietà, barra mediocrità delle persone, quindi in realtà è più una critica, anche se effettivamente può sembrare un fregarsi a un certo punto, in realtà proprio quella è una canzone che io canto poco spesso dal vivo perché faccio un po' fatica a interpretarla al meglio, però è una canzone un po' sulla critica per la mediocrità che vedo attorno e in cui a volte anch'io mi trovo dentro come protagonista. Quindi un'altezzosità verso le mode, però vedere che necessariamente ci sei dentro. E poi alla fine questo In alto i medi è un po' liberatorio e un po' mette il dubbio sul quanto realmente ti liberi da tutto quello che hai attorno, pur volendo essere il più indipendente possibile. È un po' benissimo. Complessa proprio quella canzone, faccio fatica anche a spiegarla.
Ok, poi c'è da 3 mesi, insomma, una signora che cerca l'amore nelle balere, e se prima guardava solo se stessa, i suoi ricordi, a un certo punto trova davvero l'amore, può ballare sperando che lui dica sul serio. Ecco, ci sono i tuoi sussulti musicali che crei con la voce, quei momenti di insicurezza sul cosa accadrà, sono sbalzi umorali credibili come accade nella vita. Come hai composto questa canzone? Come è venuta fuori?
Questa canzone nasce un po' dell'esperienza di Bologna. Io sono stato 10 anni a Bologna. Le balere emiliane sono quelle che comunque non smettono di esistere. Magari ce n'è sempre di meno, ma non cessano di esistere. L'inizio della canzone nasce dalla considerazione più sul freddo che faceva nel posto in cui vivo, nella stanza, nel monolocale in cui sto. E quindi il fatto che mi trovassi a dicembre, quindi erano quasi passati 3 mesi di autunno e tra un po' ci sarebbe stato i 3 mesi d'inverno. E quindi era più una considerazione sul freddo che c'era a casa mia. E poi a poco si sono manifestate le immagini di questa balera e di questa donna che si ritrova da sola, si ritrova a un certo punto dell'età in cui non è più giovane, e non vorrebbe mai ballare da sola, però ama vedere ballare la gente, che è una cosa che a me piace tantissimo, vedere ballare le persone è una cosa che adoro, non so ballare ma mi piace tanto vederle ballare. E lei, messa in queste insegne da lontano, che illuminano un pochettino il buio della vicenda, poi a poco si ritrova a reinnamorarsi, essendo in uno stato di età avanzata, e spera che quella persona che finalmente la fa ballare non stia scherzando, ma davvero possa ballare per una volta con lei.
Benissimo. Ecco, e poi c'è Respira, insomma, l'arrivo di un bambino, di una vita raccontata come una marea, e l'amore fa superare un incendio che stava portando via tutto. Insomma, gli archi danno morbidezza e corposità al pensiero felice che prevale. Come è venuta fuori?
Ma Respira, sì, è proprio una storia, né più né meno, di queste due persone che si ritrovano a lui a chiedere la mano a lei, però in un autogrill, quindi questo lato ironico, e poi questa situazione di appunto pericolo da cui nasce una vita. Ed è una delle canzoni più speranzose, tra virgolette, quella con cui concludo quasi tutti i concerti, perché secondo me è proprio una ondata emotiva. Gli archi del disco sono nati da Valeria Sturba, che è la mia musicista, quella con cui collabora tantissimo, hanno reso tutto quello che volevo, un'ondata emotiva. Ed è tra l'altro è la seconda canzone meno giovane assieme al single di Stabagni del disco, una canzone che oramai ha 4 anni, ma forse 5 anni. Ed è una canzone che comunque non mi stanca mai neanche di cantarla, perché mi culla quando la canto, e poi c'è quel grido di Respira. Sì. Che comunque è davvero liberatorio cantarla, e vedo anche che la gente su questa canzone, anche se è abbastanza lunga perché dura circa 5 minuti, viene cullata e piace tanto. È una bella sensazione, una bella sensazione che poi viene trasmessa, sembra venga trasmessa e venga recepita per come l'avevo sentita io.
Benissimo, ecco, poi c'è anche Finito il male, una canzone sull'eutanasia che è una sorta di lettera d'addio a tutto quello che di bello c'è stato, viene celebrato pensando a un futuro in cui si ritornerà assieme. Comunque sì. Parafrasandoti, Finito il male, come è venuta fuori?
Finito il male è una canzone di... molto molto molto, cioè a cui sono totalmente legato, nel senso che io non ho mia madre da quando sono molto piccolo, avevo 12 anni e ho visto il percorso di una malattia, il cancro, che è stato abbastanza lungo, circa 2 anni e mezzo, ho visto anche dei miei cari morire molto lentamente, e fin da piccolo ho maturato una determinata idea della malattia dell'inutilità del protrarre una malattia al di là della volontà delle persone. E poi ricordo bene anche il messaggio di Pier Giorgio Welby, il malato di distrofia muscolare, il messaggio che ha mandato a Napolitano, chiedendo se quella che lo costringevano a vivere fosse realmente vita. E chiedeva a Napolitano di staccare questi maledetti macchinari perché non era più vita da vivere. In tutte queste esperienze viste realmente o vissute immaginificamente, ho iniziato a voler creare la mia canzone sull'eutanasia, canzone che non veniva mai, non riuscivo a scriverla in nessun modo, perché non riesco a scrivere a comando, faccio molta fatica. E poi un bel giorno ero sul divano qui a casa e sono nati i versi, le frasi, colpisce amore mio e lasciami andare, vedrai, saremo insieme, finito il male. Come se l'eutanasia fosse il più bell'atto di amore che chi ti sta accanto possa, in quelle condizioni, possa doverti, possa, cioè come se sì, coronasse qualcosa che deve finire necessariamente.
Per il tuo bene, insomma.
Sì, assolutamente. Infatti c'è anche un video che è uscito meno di un mese fa, sulla tonalità è un sul finito il male, è la canzone ed è un intanto è tutta in acquerelli ed è l'animazione di una donna che sprofonda in questo mare, ed è un video che consiglio a tutti di vedere perché non ha nulla di pedante, perché non ha nulla di realistico ed è molto bello, molto sognante, ed è un po' la mia idea di della canzone.
Ok, benissimo. Con chi hai suonato e cantato il disco? Chi sono i tuoi compagni di viaggio?
Quindi la produzione è di Marco Parente, i musicisti principali sono Asso Stefana, che è il chitarrista di PJ Harvey, di Vinicio, di tanti altri, Vincenzo Vasi, anche lui con Vinicio Capossela, Bellera, che è Solo infinito il male, Valeria Sturba, che ha curato tutti gli arrangiamenti elettronici del disco, la parte degli archi, e nessun altro, anche perché è stato abbastanza faticoso già così, anche se è stato un disco ripieno di affetto, di amore, di tante emotività da parte di tutti questi musicisti, che anche se sono grandissimi hanno preso questo disco come il disco di qualcuno che piaccia o meno abbia un talento, e quindi ha un talento, e quindi si sono legati tanto a queste canzoni. Poi hanno anche suonato sul palco con me in alcune occasioni, quindi ci hanno messo la faccia, tra virgolette, quindi non era solamente una marachetta come sento fare a molti musicisti, ma era qualcosa che realmente gli andava di fare. Tra l'altro in questo percorso loro mi sono stati vicinissimi anche prima del disco, anche prima di pensare di collaborare assieme, quindi c'è tanto.
Allora, dove e come hai registrato l'album?
Ma il disco è registrato tra Brescia, dove c'è lo studio di Asso, e lì abbiamo suonato batterie, bassi e le sue incisioni di Dell'Era, e poi casa mia, perché per quanto mi riguarda la mia voce devo farla a casa, non voglio avere nessuno attorno e faccio molta fatica a esprimermi in una sala prove con determinati tempi. Poi a Bologna, dove abbiamo fatto le prove, dove ci sono state tutte le registrazioni di Vincenzo e Valeria, e alcune cose anche a Firenze, dove abita Marco, quindi è un disco che è in varie parti d'Italia, fortunatamente.
Ecco, e ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi?
C'è stata una canzone cestinata, nel senso che non una canzone brutta, però una canzone che sia Marco Parente, il produttore, non convinceva totalmente, sia vedevamo che non usciva. Siamo stati anche in sala di incisione con un batterista bravissimo, però c'erano problemi di audio, come se fosse una specie di maledizione registrare questa canzone. Questa canzone a un certo punto è stata destinata a favore di Terre del Mare, che poi è venuta così bene che è stata alla fine è messa come chiusura del disco, quindi sai, quelle cose un po' predestinate. Sì. Poi invece tutte le altre canzoni, ti dico, sono tutte... Anche singolo di Stabagna ha avuto qualche difficoltà, nel senso che era stata già precedentemente registrata per un singolo in cui c'è anche il video molto molto homemade, e l'abbiamo rifatta perché a Marco non piacevano alcune cose e voleva che si intonasse di più al disco, e quindi ho rifatto io stesso le chitarre elettriche, l'ho ricantata di nuovo, e quello era un piccolo ostacolo che non immaginavo, però Marco ci teneva tanto e abbiamo ritardato anche il disco proprio perché questa canzone lui la sentiva in un determinato modo e doveva uscire è più simile al disco che non come era stata registrata all'inizio. Poi il resto è andato tutto molto liscio, anche se ovviamente Asso, mentre registrava con me e mixava il disco, era in tournée con PJ Harvey e stava finendo il disco con Capossela, e Vincenzo Vasi faceva mille milioni di cose, tra cui anche lui Vinicio Capossela e tipo Mike Patton, quindi ero un attimino sovrastato da queste produzioni molto grosse, quindi c'è stato magari qualche mese in più rispetto alle tempistiche reali, le tempistiche preventivate.
Ok. Ecco, Marco Parente, l'hai più volte nominato, insomma, qui tuo produttore artistico, ti ha dato qualche consiglio in particolare, o come è andata con lui questa esperienza?
Marco in principio non doveva essere il produttore, nel senso che era nato più dal punto di vista batteristico, quindi doveva fare un po' le batterie, le aveva fatte in singolo di Stabagno. Poi a poco a poco, tramite soprattutto Alessandro Asso, mi ha detto: ma perché non, visto che Marco era il cantautore rispetto agli altri musicisti, perché non ti affidi a lui a livello... proprio di produzione artistica, quindi che ti sia anche di guida, quindi non solo come musicista. In effetti a me Marco piace un sacco, Marco è molto particolare a livello di idee, e con Marco ci siamo avvicinati sempre di più, e poi mi sono molto avvicinato alla sua idea di imperfezione. Cioè a livello canoro ho anche studiato canto, e più canto, più mi registro, e più ovviamente ovviamente acquisto dei miglioramenti, una perfezione maggiore rispetto a prima. Però Marco, per esempio, a volte facevo delle tracce, visto che mi registravo a casa, magari le registravo quasi frase per frase, pur di avere tutto quello che volevo perfetto, che spesso mi cestinava le versioni migliori dal punto di vista qualitativo, perché non gli interessava che la qualità fosse perfetta, gli interessava che la canzone, quindi la sensazione, fosse realistica, fosse sì, emotivamente presente. Sì. E quindi per esempio Respira l'avevo registrata tutta dall'inizio alla fine, ma veramente con quasi vibrati o quasi le ultime vocali che si sentissero perfettamente. E Marco, mi ricordo che ho visto la mail la mattina appena sveglio, ho detto: guarda, è perfetta, però teniamo quella di prima. Non va bene, non si sente.
Alla
non
fine
si
è venuto bene.
Sì, anch'io sono troppo contento di quelle voci e di quelle sensazioni, quindi grande Marco.
E che ha pensato invece alla copertina?
L'idea nasce da una considerazione di Valeria, la violinista, di utilizzare qualcosa che richiamasse Milano. Invece l'idea vera e propria, quindi io che arrivassi col dito a toccare il Duomo senza toccarlo mai, è mia. Sì. La foto è di Antonio Campanella, che tra l'altro è delle tue zone, comunque almeno delle zone dove stai, quindi il Veneto. Lui sta, se non sbaglio, proprio in provincia di Pavia, scusami, di Padova, ho detto una stupidaggine, in provincia di Padova. Siamo stati nelle campagne di Pavia, lungo il Ticino, a fare il servizio fotografico. Io gli ho presentato questa idea che a lui piaceva tanto, non sapevamo dove farla e come farla, perché non era semplicissimo da realizzare. Poi ci siamo trovati sulle rive del Ticino con un tavolo che si confondeva con le sfumature del Ticino, quindi sembro quasi sdraiato a toccare questo Duomo, quindi è stato un bellissimo gioco delle parti, lui molto bravo, ha delle idee importanti di base.
Benissimo, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, si può trovare sia su CD Baby oppure tramite iTunes, tutti gli store digitali ovunque, e poi c'è anche il sito che io non mi ricorderò mai, però
sai che non ricordo www.pitlibellula.com
Sì, lì c'è tutto quello che riguarda l'ufficio stampa. Comunque il sito dove è vendibile, cioè è in vendita, non ricordo. Comunque basta, comunque Cesare Liberizzi, si trova tutto su Facebook, o basta contattarmi e lo spedisco direttamente io, quindi tagliamo la testa al toro. In digitale dovunque, anche su Spotify.
Va benissimo. Hai delle date per le prossime settimane?
Io in realtà fa un po' una pausa, nel senso che ho fatto 32 concerti nel giro di 4 mesi. Ora ho una data a Cagliari, a cui credo che se ne aggiungeranno altre sempre in Sardegna, perché passo una settimana lì. E quell'unica sicura è il 31 a Cagliari, al Babes, che è un bellissimo locale. E poi mi sto preparando un po' alla stagione estiva, però ancora siamo un po' in alto mare a livello proprio di date sicure. Sicuramente ci saranno molte date qui a Milano di aperture di concerti molto grossi, però sono un po' in pausa da quel punto di vista e sto anche lavorando su canzoni nuove, su tante cose nuove.
Perfetto. Ecco, ma dal vivo come ti presenti in quartetto?
La maggior parte delle volte è che chitarra e voce, perché mi piace, perché c'è un contatto meraviglioso con le persone, perché racconto delle piccole storie che riguardano un mio amico di università, e quindi si crea una specie di filo conduttore letterario tra le canzoni e questa piccola storia. E quindi chitarra e voce è molto bello. Spesso mi accompagna un chitarrista elettrico, Marco Gioè, che viene direttamente dalla Sicilia, quindi dipende un po' dai locali che costi possono sostenere, ovviamente, rispetto a quello che mi chiedono, rispetto a quello che posso dare loro. Poi qui a Milano ho fatto invece le date più grosse con anche Marco Parente, con ultimamente ho suonato col violoncellista di Marina Rei ed ex violoncellista di Marta sui Tubi, Mattia Boschi, e abbiamo fatto un set meraviglioso, perché era lui violoncello elettrico con effettistica, il mio chitarrista elettrico e io chitarra acustica e voce, ed è stato veramente una bellissima data. E anche con lui stiamo parlando di suonare in giro, e il fatto è ovviamente capire bene dove indirizzare queste cose, gli impegni. Poi non è un tipo di musica che puoi fare facilmente d'estate, perché una cosa è un locale chiuso, intimo, e una cosa è magari una villetta dove la gente beve una birra e magari vuole qualcosa di più ritmato, mettiamola così.
Va bene, io ti ringrazio tanto Cesare, è stato un piacere, e speriamo di vederti presto. Allora,
spero.
Grazie mille, buona musica, buon pomeriggio.
Anche a te. Sì. Grazie Francesca, ciao.
Alle 7 torvo come ogni mattina, finestra aperta, il bagno sembra una latrina, c'è così freddo che vedo i pinguini sciare. Prendo del latte il frigo, non del benvenuto, ma dal sapore schifo sento che è scaduto, corro nel bagno e violentemente sputo.
Che schifo.
Prendo il lato buono, non sarò
carnuto.
riprendo l'autobus al volo. Fantozzi forse spesso aveva più decoro, ma d'altro canto spingo per riuscire a rimanere. Dai colleghi accolto dalle baionette, ma passa capa anche le picche chiappe strette, filano dentro per non dover lavorare. Prendo il lato buono, oggi non ci piove, oggi non sarò soltanto una cavia a questo mondo, ed ancora un oltraggio. Pasco fuori e tocco il fondo. Riga le sue grandi tette, tiene in reggi petto le sue sigarette, ma sfilo una accendo la mia cica soave. Si finge adesso come bimba imbarazzata, ma con un gesto in bagno invita il mio pennuto, e con violenza colgo il suo solenne invito. Non si muove, quell'infame sta seduto, con una voce avvisa il cesso è occupato, ed impaziente sì, lo scaravento di fuori.
Sì, io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, buona musica a tutti.
Me ne prego se sei un vita là fuori. Prende il lato buono, oggi non ci più.